Buonasera, buonasera, sono sempre qui agli studi Radio Feditaria, sono Mario Gozzi e oggi volevo continuare assolutamente per aiutare quelli che vogliono, che hanno intenzione di sposarsi, no? Se vogliono delle direttive bibliche, perché il successo non si può avere senza la parola di Dio. Assolutamente il successo non si può avere senza la parola di Dio, per cui è importante che noi abbiamo il consiglio della parola di Dio laddove vuoi veramente avere successo se vuoi sposarti. Quindi questo è il terzo video di coloro che hanno deciso di sposarsi, ma lo vogliono fare in un modo serio, in un modo biblico, in un modo da Dio, un matrimonio da Dio. Io sono sposato da oltre quasi 30 anni, sempre con la stessa moglie, gloria a Dio, ho 5 figli, e per cui so che quello che vi dico funziona e noi lo consigliamo ai giovani, consigliamo ai meno giovani, consigliamo a tutti coloro che vogliono sposarsi. Quindi questo insegnamento è per coloro che hanno intenzione di sposarsi. Poi farò altri video perché ho altri insegnamenti che parlano che inizio sempre nel dire così, questo insegnamento è per coloro che si vogliono sposare, per coloro che sono sposati e per coloro che sono pentiti di essere sposati. Infatti, dico questo quando presento due dei miei libri, uno è Sesso Matto, Sesso Ben Fatto e l'altro è Finché la chimica ci separi, punto di domanda. E quindi quello parla per aggiustare i matrimoni. Ma questo è prettamente per coloro che vogliono sposarsi, ok? Ho pochi minuti perché ho l'ultima lezione online della scuola biblica e mi collego in Germania alle ore 18, quindi in breve devo fare questo video. Allora, se vuoi sposarti e avere successo nel matrimonio, numero uno, ricordati, come dice la Bibbia qui nel libro dei Proverbi, capitolo 24, al versetto numero 3, Proverbi 24, verso 3 dice: la casa si edifica con la sapienza e si rende stabile con la prudenza. Quindi vuoi tu una casa, una famiglia veramente che duri il tempo, non come matrimoni oggi che durano il tempo di finire il matrimonio in sala. Se vuoi veramente avere un matrimonio di successo, allora impara da colui che ha inventato il matrimonio, Dio. In Genesi è scritto quello che Dio ha unito l'uomo non separi. Allora, la casa si edifica. Il matrimonio com'è che si edifica? Dice Proverbi 24:3. Con la sapienza. La sapienza quale? Ci sono due sapienze, quella che viene dal basso, gli uomini hanno una certa sapienza, però a volte la sapienza umana, dice la Bibbia, Giacomo dice che è carnale e diabolica, invece la sapienza che viene dall'alto è pacifica, la sapienza che viene dall'alto. Noi vogliamo edificare il nostro matrimonio con la sapienza che viene dall'alto, non con quella che viene dal basso. Quindi la casa si edifica con la sapienza e si rende stabile con la prudenza. Poi, prima si edifica questa famiglia, questa relazione con la sapienza. La sapienza è la parola di Dio, quindi prendi l'insegnamento della parola di Dio. E poi devi rendere stabile questa relazione, questo matrimonio, come? Con la prudenza che ti insegna la parola di Dio. Per cui inizia con la parola di Dio e finisci con la parola di Dio, avrai successo sicuramente. Diversamente, se vuoi fare di testa tua, in un successo ci sarai, ma forse devi togliere le prime parole e resti nel cesso. Scusate la mia franchezza, insomma, va. Quindi, come vuoi iniziare un matrimonio? La casa si edifica con la sapienza, con la parola di Dio, e si rende stabile con la prudenza, insegnata dalla parola di Dio. Questa è la prima scrittura che vediamo per quanto riguarda questo discorso. Poi, se sei un cristiano e hai accettato Gesù nel tuo cuore, veramente lo hai accettato a Gesù nel tuo cuore, vuoi fare la volontà di Dio, allora in 1 Corinzi 9:5 la Bibbia ci dà dei riferimenti. Dio ci dà la saggezza e la sapienza. 1 Corinzi 9:5 dice: non abbiamo, anzi no, no, va bene. Perfetto. Paolo dice: non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede, non fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa, cioè Pietro. Qui ci dà una dritta bellissima. Qui dice che Paolo dice: non abbiamo noi il diritto di avere una donna. Certo che abbiamo il diritto, tutti hanno il diritto di avere una sorella, no, 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 una donna, un fratello, un uomo. L'importante è che qui c'è una piccola clausola, dice una sorella che sia in fede. O un fratello che sia in fede. Ma ti immagini, tu ti vai a mettere con una persona che è un ateo o un'atea, una persona che non vuole sentire niente di Dio, ti troverai nei guai. Ti troverai nei guai. Pensaci prima se ti stai accoppiando con Mr. Bean. Una frase così. Dice: ma quello è il principe azzurro. Ok, e se poi si trasforma in corsaro nero? E se poi ti ruba la fede, ti ruba la gioia, non vuole che tu ti riunisci con i fratelli, non vuole che tu preghi, vuole portare i tuoi bambini a fare dottrine sbagliate, no? Dottrine sbagliate, voi sapete cosa voglio dire? Ci sarà poi problemi nella coppia. Quindi la casa si edifica con la saggezza e si rende stabile con la prudenza. Quindi stai attento con chi ti vai a imbelegare. Per cui dici: non abbiamo noi il diritto, dice Paolo, di avere una sorella in fede? Certo che abbiamo il diritto. La clausola qual è? L'importante è che sia in fede. Una sorella, un fratello che ama Gesù come te, se ami Gesù. 2 Corinzi, 2 Corinzi, 2 Corinzi, capitolo 6, versetto 14, la Bibbia ci dà ancora altri riferimenti, altre chicche, altre saggezze sul matrimonio. Dice: non vi mettete con gli infedeli. Sotto un giogo diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Come si fa? Come potrai avere un matrimonio di successo quando dice qui la Bibbia, quella persona che tu ti sei messa, sì, ok, la Mercedes ha il profumino Cerruti, ok, ha una casa in campagna e una a mare, sì, ma che se ne frega, che se ne frega di tutto questo quando questa persona non ha Gesù nel cuore e avrai poi problemi. Perché la Bibbia ci dice qui: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? Quale comunione c'è fra la luce e le tenebre? Uno vuole tirare a destra e l'altro vuole tirare a sinistra. Attenzione, devo spiegare questo che è molto importante. Quando la Bibbia dice: non vi mettete sotto un giogo diverso, il giogo era un affare di legno così che si metteva sotto due animali. Come vi faccio l'esempio, per esempio. Si prendeva una mucca giovane e una mucca meno giovane e si metteva il giogo così per tirare l'aratro. Quindi questi due animali tiravano l'aratro, una giovane e una vecchia. Perché una giovane e una vecchia? Così quella vecchia insegnava alla giovane a tirare l'aratro. Il gioco era un affare di legno così e tiravano l'aratro per arare la terra, ok? Però se prendevano due animali, dovevano prendere degli animali, tipo se era un asino, un altro asino, se era una mucca, un'altra mucca, non di razza diversa, non una mucca e un mulo, perché hanno una natura diversa e uno tira a destra e uno tira a sinistra, no, non può fare perché la mucca tirerà da una parte, l'asino tira dall'altra e quindi l'arato si spaccava e non poteva arare la terra. Allora si prendeva un animale più giovane e più vecchio, però della stessa razza, della stessa, come dire, natura. Quindi il giogo doveva camminare così. Ecco perché la Bibbia dice: non vi mettete sotto un giogo diverso, perché uno vorrà tirare per Padre Pio, uno vuole tirare per Gesù, uno vorrà tirare per Vasco Rossi, l'altro vuole tirare invece per andare a riunirsi con Gesù e con i fratelli. E quindi non vi mettete sotto un giogo diverso, di natura diversa. E infatti dice l'Apostolo Paolo, dice 2 Corinzi 6,14, dice: perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? Quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Quindi, sempre questo sul matrimonio, quindi stai attento con chi ti vai a imbelegare. Secondo Corinzi 6,16 dice: quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il tempio del Dio vivente, come Dio disse: io abiterò in mezzo a loro, camminerò fra loro, sarò il loro Dio ed essi saranno mio popolo. Quale comunione c'è? Quale accordo c'è? fra il tempio di Dio e gli idoli, noi rappresentiamo il tempio di Dio, gli infedeli, quelli che non sono credenti, i non cristiani, rappresentano gli idoli, i demoni, rappresentano persone che non amano Gesù, sono pericolosi. Un matrimonio si potrà distruggere perché tu vorrai seguire il Signore, quello vorrà seguire un idolo, tu vuoi andare in chiesa, quello invece vorrà andare a una processione, di idoli. Ti faccio un esempio. Poi 1 Corinzi 15, versetto numero 33, Paolo dice: non vi ingannate, non vi ingannate, non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Quanto consigli diamo ai nostri giovani, eccetera, eccetera. Certo, loro devono fare loro scelte, noi staremo lì a insegnare la parola di Dio, saremo lì a pregare per loro, però in ultima analisi devono scegliere loro e noi saremo sempre lì a coprirli con la preghiera, con l'insegnamento, con lo scoraggiamento. Se c'è da scoraggiare, dobbiamo scoraggiare. Quindi non vi ingannate, non diciamo che poi è il diavolo che ci ha ingannati, siamo noi che ci inganniamo quando noi vogliamo costruire così un matrimonio senza le basi della parola di Dio, perché una casa, abbiamo letto poco fa, si edifica con la sapienza, quella di Dio, e si rende stabile con la prudenza, quella insegnata dalla parola di Dio. Quindi pensaci bene prima che ti vai a imbelagare in queste situazioni, ok? Pensaci bene, perché poi i problemi dopo, quanti credenti ho visto che prima non hanno seguito le direttive della Bibbia e poi sono trovati nei guai. Che cosa vuoi poi? Un Lucano? Un Lucano? Un Lucano? Vuoi un Lucano? Ce l'ho lì dentro, ce l'ho. Me l'hanno regalato con questi video che faccio. Ho detto un Lucano, e il mio consorzio mi ha regalato una bella bottiglia di Lucano. Perché se vuoi il Lucano, vado lì dentro, il tempo di andarlo a prendere, te lo prendo. Eccolo, così quasi quasi me lo vado a prendere anch'io. Quindi non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ultima scrittura, Amos capitolo 3, versetto 3, dice: cioè, siccome il matrimonio è un cammino, cerco di farlo con le persone giuste. È un cammino. Una chiesa, un matrimonio, cerca di essere in accordo. Amos capitolo 3 verso 3 dice: possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? La risposta qual è? No, no, non possono camminare assieme se non si sono messi d'accordo. Un matrimonio non può camminare assieme se non si sono messi d'accordo. Qual è l'accordo? L'accordo chi lo crea? Chi lo crea? Matteo 18 dice: se due di voi si accordano sulla terra. La parola accordo nel greco è sinfonosis, da cui noi tiriamo fuori la parola sinfonia. Se due non si mettono d'accordo, questo matrimonio diventerà non una sinfonia, una stonatura. Non diventerà una Cappella Sistina, ma una Cappella Sistona. Non ci sarà accordo. Quindi Amos 3:3 dice: possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? La risposta è chiara, non possono camminare assieme. Non possono fare un cammino serio assieme. Probabilmente si spezzerà questo matrimonio, questa relazione. Bene, io devo concludere qui. Rivedi tutti i versetti che ho detto poco fa, perché mi devo collegare ora in Germania, che ho con il fratello Vincenzo Zaccone e la linea che mi aspettano. Io ora mi scollego da Facebook. Mi piace un mio amico che dice Facebook, da Facebook, e mi collego subito su WhatsApp per la nostra lezione. Sarà l'ultima lezione per quanto riguarda questa sera. Sono davvero stanco, ero così stanco, dico che mi riposo facendo un video. Ok, un abbraccio, God bless you, Dio ti benedica, ciao.